Come ogni martedì mattina è arrivato il momento della politica italiana. Oggi ritroviamo l'esperto Matteo Vergani, ma non in studio con noi, bensì in collegamento telefonico. Buongiorno Matteo.
Ciao Magica, ciao Francesca, buongiorno a tutti.
Buongiorno Matteo.
Il ministro dell'Interno Angelino Alfano ha rilasciato un'intervista a Repubblica sulla situazione sicurezza in Italia e sulle tensioni al confine franco-italiano di Ventimiglia. Allora, che cosa emerge sulla situazione italiana e sul rischio terrorismo per il bel paese?
Sì, esatto. In una conferenza stampa Alfano ha detto che lo stato di sicurezza del nostro paese è tutto sommato positivo e sulla prevenzione del terrorismo il sistema italiano, dice Alfano, non ha nulla da invidiare a nessun sistema di sicurezza al mondo di altri paesi. L'unica, diciamo, punto un po' su cui Alfano suggerisce di comunque concentrarsi è quello della radicalizzazione nelle carceri. Infatti, secondo Alfano ci sarebbe comunque 350 musulmani attenzionati all'interno delle carceri su una popolazione di circa 10.000, quindi sono comunque una piccola minoranza anche in questo caso, però c'è attenzione da parte dell'autorità. Tutto questo discorso si aggiunge a un allarme lanciato nei giorni scorsi dal presidente del COPASIR, il Comitato Parlamentare sulla Sicurezza, sul rischio che in seguito a sconfitte militari dei jihadisti dell'ISIS in Libia e in Siria ci possano essere dei miliziani in fuga tra i migranti che arrivano sui barconi sulle coste italiane. Questa in realtà non è la prima volta che viene ventilata, è un'ipotesi che soprattutto viene detta da politici di centrodestra, e infatti il presidente del COPASIR è Giacomo Stucchi della Lega Nord, e Alfano ha sostanzialmente smentito questa ipotesi dicendo che comunque ci sono molti controlli ai porti d'ingresso, alle frontiere, c'è un sistema di controllo dei migranti diciamo in stretto contatto con le agenzie di intelligence libiche e quindi non sembrano esserci particolari timori da quel punto di vista. Questa si aggiunge a un'altra, diciamo, voce incontrollata che è circolata nei giorni scorsi, quando è stata riconquistata e strappata all'ISIS, liberata la città di Sirte libica, e a Sirte sono stati trovati dei murales con scritto Sirte sarà il punto di partenza verso Roma per la conquista di Roma, e sono stati trovati dei quaderni dell'ISIS su cui c'era scritto da qui, da Sirte procederemo per Roma. Ecco, anche in questo caso Alfano ha smentito questa ipotesi dicendo che non c'è nessun dato di intelligence che suggerisce che da Sirte siano partiti dei miliziani per arrivare in Italia. Quindi anche in questo caso, diciamo, il dibattito è molto politico e, come spesso accade, alcuni partiti politici, soprattutto di destra, cercano di strumentalizzare e aumentare un po' la percezione della paura di attacchi di terrorismo.
Ma secondo te, appunto, anche come esperto di antiterrorismo, effettivamente non c'è un rischio allo stato attuale, per quello che si sa, appunto?
Ma sicuramente il rischio c'è, come c'è in tutta Europa, e anche in Italia, come nel resto d'Europa, c'è la possibilità che ci siano dei gruppi che vogliano, o degli individui che vogliono commettere degli atti di terrorismo, ed è molto difficile diciamo riuscire a prevenire qualsiasi atto di questo tipo. Quindi è possibile che ci sia qualcosa, c'è una sorta di rischio, però veramente il rischio è molto infinitamente inferiore a quello di fare un incidente stradale, per esempio. Quindi non c'è diciamo panico in Italia da questo punto di vista.
Matteo, invece ci sono nefasti auspici per il premier Matteo Renzi e il suo referendum. È appena stato reso noto un sondaggio. Che cosa ne è emerso?
Sì, un sondaggio di Scenari Politici ha pubblicato i risultati di appunto un'investigazione che è stata fatta sulle intenzioni di voto al referendum sulle riforme costituzionali di Renzi. A quanto pare il 53% voterà no degli intervistati, il 47% sì, ma solamente neanche la metà degli intervistati è decisa di andare a votare, solo il 46%, mentre il 25% degli intervistati è sicuro di non andare. In due parole, questo quadro mostra che Renzi è in una situazione abbastanza negativa in questo momento. Se si votasse domani, probabilmente la maggioranza dei votanti direbbe no alle riforme di Renzi, e quindi, visto che Renzi ha detto che o vince il sì oppure lui se ne andrà, sarebbe costretto ad andarsene. Questa personalizzazione del referendum è proprio qualcosa di cui ha parlato Renzi nei giorni scorsi alla festa dell'unità di Bosco Albergati nel Modenese, dicendo: ho sbagliato a personalizzare il referendum, ha detto Renzi, perché effettivamente in questo modo tutte le opposizioni che vogliono farlo dimettere puntano su no, a prescindere dai contenuti del referendum, appunto per farlo andare via. Quindi in questo caso Renzi ha commesso un doppio sbaglio, se vogliamo. Da una parte ha depotenziato il valore di una riforma per l'Italia che prevede anche la diminuzione del numero dei parlamentari, lo snellimento dei costi e dei meccanismi della politica, sulla quale probabilmente molti cittadini sarebbero stati d'accordo a prescindere da Renzi, ma lui nel tentativo di personalizzare il voto in positivo per lui, quindi di legare il suo successo personale al successo del referendum, rischia di avere l'effetto opposto, quindi di affossare il referendum a causa della sua scarsa popolarità. In secondo luogo, lui non si era accorto, e questo è il secondo, l'altro lato del suo errore, che la sua popolarità era in fase calante già quando ha personalizzato il voto. In questo momento siamo ancora lontani dal voto, quindi Renzi ha ancora alcune frecce al suo arco. Probabilmente cercherà di fissare più tardi possibile la data del referendum, dopo l'approvazione della legge di stabilità, quindi la legge finanziaria del 2017, in cui Renzi vorrebbe inserire dei programmi che possano innalzare la sua popolarità, per esempio favorire pensioni anticipate, aumentare pensioni minime o tagliare tasse alle imprese. Quindi potrebbe, diciamo, o inoltre finalmente decidere di allearsi con la minoranza sinistra del PD, concedendo magari alcune modifiche all'Italicum, alla legge elettorale che tanto richiedono. Però diciamo l'esito è assolutamente non scontato e l'Europa è molto preoccupata per questo referendum che potrebbe destabilizzare l'Italia. È uscito un articolo all'11 agosto su Financial Times che ha detto che, diciamo, un no al referendum e un appunto un abbandono di Renzi potrebbe decisamente spaventare i mercati e destabilizzare l'Italia, e soprattutto dopo i dati dell'Istat sulla crescita zero nel secondo semestre 2016, diciamo, l'Italia non sembra avere una prospettiva molto rosea davanti.
Ricordiamo che stiamo parlando con Matteo Vergani, esperto di politica italiana, e torniamo a parlare di quanto sta avvenendo a Roma. Come sta affrontando la sindaca Virginia Raggi la questione rifiuti e quali sono anche i nuovi nodi che si sta trovando ad affrontare adesso?
Sì, ecco, partendo dai nuovi nodi, c'è una nuovissima polemica sullo stipendio del capo di gabinetto Carla Raineri, capo di gabinetto di Roma, di Virginia Raggi, che prenderebbe 193.000 euro all'anno, il più alto stipendio delle ultime quattro amministrazioni. Questo dato spicca, diciamo, anche in relazione allo stipendio del capo di gabinetto della sindaca del Movimento 5 Stelle di Torino, Appendino, che prende 63.000 euro, quindi un terzo dello stipendio. Ormai, diciamo, il Movimento 5 Stelle a Roma sembra aver scambiato il posto dai panni dell'accusatore ai panni dell'accusato costante, diciamo. C'è una polemica al giorno. Il 10 agosto sulla questione dei rifiuti c'è stata la lunga seduta comunale straordinaria richiesta dalle opposizioni, durata 8 ore, in cui si è discusso del presunto conflitto di interessi dell'assessore Muraro e dell'emergenza rifiuti a Roma, di cui abbiamo parlato molto nelle scorse settimane. La sindaca Raggi ha difeso la giunta dicendo: i romani sanno che la colpa del disastro del PD, che effettivamente ha governato quasi ininterrottamente, tranne la parentesi Alemanno, dall'inizio degli anni 90 fino all'arrivo di Virginia Raggi, e la Raggi ha anche difeso la scelta della Muraro dicendo: l'abbiamo scelta per la sua ineccepibile competenza. E ha lanciato alcune proposte per il futuro e per risolvere il problema, tra cui l'uso di impianti nelle regioni confinanti, il riutilizzo di alcuni frigoriferi, per esempio smaltiti, eccetera. Alla fine l'Aula ha bocciato la mozione di sfiducia alla Muraro con 24 voti contrari e 5 a favore, quindi diciamo che è prevalso il sentimento di volervi lasciar lavorare e è sembrato ad alcuni esserci un'apertura anche da parte di avversari politici in questo senso. Zingaretti, ad esempio, presidente della Regione Lazio del PD, ha dato il via libera a un tavolo interistituzionale tra regione e comune sull'emergenza rifiuti. Non tutti però sono d'accordo con il dare una mano alla Raggi. La presidente dell'Umbria, Catiuscia Marini, di fronte alla proposta della Raggi di utilizzare impianti di regioni confinanti, tra cui l'Umbria, infatti la Raggi aveva proposto di mandare i rifiuti romani a Orvieto, Catiuscia Marinetto, assolutamente no, non c'è disponibilità da questo punto di vista. E anche Ignazio Marino, l'ex sindaco di Roma, ha rilasciato un'intervista in cui ha detto di essere deluso dalla Raggi e dalla scelta della Muraro, che diciamo riflette interessi politici e correnti nella nuova giunta. Insomma, anche se sembra aver attraversato la prima tempesta, la Raggi non deve aspettarsi vita facile.
Noi ringraziamo allora Matteo Vergani, che ritroveremo la settimana prossima qui a Radio SBS in studio, se ricordo bene. A presto.
Esatto. Ciao, ciao a tutti.
Ciao Matteo, grazie.